Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone conviventi, quelle che hanno un marito, una moglie, parenti, migliori o semplici coinquilini, con cui condividere la casa o forse anche solo una stanza della casa. Quelle che per lo più apprezzano il fatto di dividere gli spazi e i costi, così come le cene, le parole della sera, la scelta del film sul divano, ma che ogni tanto avrebbero bisogno di silenzio, di solitudine, di un luogo tranquillo dove prendere fiato e riprendersi i pensieri. Questo mercoledì 6 maggio è tutto per voi, anche la chiave, come la famosa stanza di Virginia Woolf.
Ma che gentile sei, grazie.
Prego. Ne hai tanto bisogno.
Ma è fantastica questa dedica.
È una stanza tutta per te.
Non ce l'ho.
Nemmeno io.
Nemmeno tu?
No, per lo più sto in cucina, io mi chiudo in cucina.
Vabbè, ma tu quando torni a casa, come dire, non è che potresti trovarti sei persone
io
che
no.
mangiano a qualunque ora del
no,
giorno.
No, quello no. Tu sì, anche di più a volte.
Io dipende come di esseri viventi tanti.
Compresi anche quelli a quattro zampe.
Sì, c'è di tutto, anche a tre zampe ne abbiamo.
È vero, tu la gatta a tre zampe.
Buongiorno, come siamo raffreddati,
sì,
mi fai
sì.
una tenerezza.
Ci siamo dati il cambio, la settimana scorsa eri tu bello
è vero.
Raffreddato,
sì.
questa settimana tocca a me. Secondo me questo studio è anche un po' un laboratorio di contaminazione.
Tu dici che è come la nave quella dell'antivirus?
Oh, ma speriamo di no, però sì, più o meno.
Ah, è bella, quella lì è una storia, sta prendendo l'immaginario.
Storia, certo.
Sono lì che già che se la contendono gli sceneggiatori di Netflix.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, siamo arrivati soltanto a mercoledì, è il 6 maggio.
È il 6 maggio, sì.
Piove?
Piovigino.
Ma sì.
Pioggiarella gentile, sei venuto in moto comunque?
Sì, certo.
Vuoi tornare ad essere raffreddato tu la settimana prossima?
No, tutto coperto.
Anche perché noi la settimana prossima abbiamo un appuntamento importante, possiamo già dire.
Ah, bello, bravissima, facciamolo.
Martedì abbiamo una serata, a differenza di tutte le nostre mattinate, avremo una serata.
Anche perché fra un po' ti racconto questa storia divertente, me lo ricordi fra poco?
Ok.
Perché oggi metteremo una canzone di Frank Zappa.
Sì.
Perché non la mettiamo mai. Me l'ha fatto notare una persona. Poi ti racconto perché. È tutto
va bene.
Un contesto che ha a che fare con la nostra serata.
Intanto
va
iniziamo.
Bene? Dai, iniziamo. La voce di Annie Lennox.
Quanta eleganza.
Quanto ci è rimasta dentro.
Ah sì. Mi è un po' meno questa mattina, mi dispiace. Ringraziamo.
Ma no, ma non devi fare così, sei fantastica uguale.
Ti ringrazio, sei gentilissimo. È molto gentile anche Ivano, che ci scrive.
Fantastico.
E dice che ci dedica il suo 5 per 1000 che ha fatto che ha dato alla radio, che vale 4 abbonamenti.
Beh, comunque vale un pensiero, vale una cosa importante.
E vale le mattine passate insieme.
Buona giornata anche a te, Ivano, allora.
Una buona giornata. La iniziamo con una intervista che ha fatto Annalisa Cuzzocrea a Zadie Smith. Zadie Smith, ve la ricordate, la scrittrice inglese di Londra, che insomma è diventata famosa giovanissima nel 2000 con Denti Bianchi, e adesso ha scritto un nuovo libro che si intitola Vivi e Morti. Tutto comincia con una coscienza a spasso nel mondo, che guarda, ascolta, nota le cose, scrive Zadie Smith in Vivi e Morti, edizioni Sur. È una raccolta di saggi che vanno dalle proteste per il Medio Oriente all'adolescenza, passando per arte, cinema e letteratura, e che di fatto propone questo: smettere di usare le parole come incantesimi identitari, riappropriarsi di ciò che è complesso, tortuoso e per questo vivo, aprirsi agli altri, cercare come Emily Dickinson la misura del loro dolore nel nostro. Ha scelto di disorientare un pubblico abituato a pretendere una posizione netta, o di qua o di là, dice Zadie Smith. Il problema del discorso a somma zero, del discorso binario, del discorso algoritmico in generale, è che alla fine è invivibile. Siamo organismi troppo complessi per sopportarlo. Per tutta la mia vita adulta ho sperato in uno stato unico e laico in Medio Oriente, un luogo in cui tutti gli israeliani e i palestinesi, tutti gli ebrei, i musulmani, i cristiani, gli atei e gli altri possano avere i loro pieni diritti civili e le loro libertà religiose. Nel mondo algoritmico questa posizione politica significa stare da una parte di un sistema binario e non poter esprimere allo stesso tempo pietà per gli ostaggi e orrore per un crimine di guerra. Ma io non sono una macchina, sono un essere umano, e come essere umano posso registrare sia i crimini di guerra che i genocidi, non perché siano equivalenti, ma perché sono entrambi accaduti. Come esseri umani non disponiamo di una quantità limitata di pietà, di comprensione. È possibile abbracciare situazioni enormemente complesse con pietà umana e comprensione storica senza perdere la chiarezza politica. Aggiunge: non bisogna abboccare subito all'amo e dare per scontato che la discussione sia un attacco a noi, alla nostra generazione, al nostro stile di vita. Dovremmo tutti stamparci non abboccare all'amo sulle magliette. Poi descrive l'adolescenza come uno dei pochi periodi della vita di una donna in cui la sua creatività può esistere senza vergogna, sfrenata, febbrile, egoista. È stato così per lei? Risponde Zadie Smith. Denti Bianchi è un libro completamente adolescenziale, ma forse la chiave per restare creativi come artisti è conservare per sempre una parte della propria adolescenza. La mia adolescenza è il motore che ha alimentato tutto il resto. È stato il periodo emotivamente più intenso della mia vita e credo che il giorno in cui perderò il contatto con quella parte di me sarà il giorno in cui smetterò di scrivere. La Gen Z mi piace molto, mi diverte in particolare il modo in cui prendono in giro i millennial. Hanno anche la musica migliore, apprezzo il loro attivismo ambientale e i miei figli non sanno cuocere un uovo e so che è tutta colpa mia. Sarà il Salone del Libro di Torino, che è sempre pieno di ragazzi, scrive Zadie Smith. Vedo sempre più giovani con i libri ovunque vada. Essere un lettore è anche una cosa bella, lo sarà sempre. Non è mai stata un'attività di massa, ma chi la conosce sa cosa significa. Questa era l'intervista di Annalisa Cuzzocrea a Zadie Smith, che sarà appunto al Salone del Libro di Torino il 14 maggio alle 14, e poi ci sarà il 15 maggio e il 16 maggio a Roma in un altro incontro. Il libro è Vivi e Morti ed edizioni Sur.
Allora, sto scegliendo la canzone di Frank Zappa ed è veramente difficile perché sono una...
Ce n'è una che dà un consiglio che io ho sempre considerato molto valido.
Cioè?
Don't eat the yellow snow. Non mangiare la neve gialla.
Veramente, è fantastico. Sai che non me la ricordo. Tu te la ricordi?
No, mi ha sempre fatto ridere il titolo, però.
Bobby Brown Goes Down, anche è fantastica.
Sì, è vero.
Uncle Ramos, io avevo scelto una che si chiamava... Aspetta... Breakfast, no, mi avevano consigliato, più che avevo scelto, a dire la verità. Ma sì, dai, seguiamo i consigli. The Dangerous Kitchen.
Di chi sono? Diciamo il nome.
No, adesso poi ti racconto la storia.
Va bene.
If it ain't one thing, it's another. A dangerous kitchen. If it ain't one thing, it's another. In the middle of the night when you get home, the bread things are all dry and scratchy. The meat things where the cats ate through the paper. The canned things with the sharp little edges that can cut your fingers when you're not looking. The soft little things on the floor that you step on, they can all be dangerous. Sometimes the milk can hurt you. If you put it on your cereal before you smell the plastic container, and the stuff in the strainer has a mind of its own. So be very careful in the dangerous kitchen. When the nighttime has fallen and the roaches are crawling in the kitchen of danger, you can feel like a stranger. The bananas are black, they got flies in the bag, and also the chicken in the dish with the foil, where the cream is all clabbered and the salad is frightful. Your return in the evening can be less than delightful. You must walk very careful. You must not lean against it. It can get on your clothing. It can follow you in as you walk through the bedroom and you take all your clothes off. While you're sleeping, it crawls off. It gets in your bed. It could get on your face then. It could eat your complexion. You could die from the danger of the dangerous kitchen. Who the fuck wants to clean it? It's disgusting and dirty. The sponge on the drainer is stinky and squirty.
It's stinky.
If you squeeze it when you wipe out,
fa schifo questa cucina.
Ed è anche pericolosa.
Could unbalance your glands and make you blind.
Poi magari al mattino abbiamo bisogno di un pochino più di melodicità, però devo
vabbè,
dire,
ma noi abbiamo fatto questo tentativo.
No,
allora, ma adesso ti spiego perché. A parte il fatto che questa Dangerous Kitchen sta in un album che si chiama The Man from Utopia,
sì,
che al suo interno ha il, come si può dire, il, ha una copertina di Tanino Imperatore, se si chiama così non mi ricordo più, un grande disegnatore di eccezionale, esatto, con scritto From Re Decesio, perché era un concerto evidentemente di Frenza, una tour di Frenzappa in Italia. Ma questo consiglio ci è arrivato in una chiacchierata con il gruppo che sarà protagonista della nostra serata di martedì.
Avremo
12.
Una band resident sul palco.
Ma sì, loro!
Eccoli!
Stop your crying, crying, crying. The One Droppers, Jamaican Ska, ci accompagneranno, chiacchiereremo, racconteremo tante cose e chiacchierando con loro per mettersi d'accordo un po' sulla serata,
scaletta.
C'era un signore di fianco a noi, molto simpatico, che ci ha detto che un ascoltatore della radio storico che aveva suonato in auditorium,
sì?
e gli ha dato anche dei consigli. Chiacchierando di musica hanno detto, vabbè, ma però voi non mettete proprio mai Frank Zappa.
No,
allora era dedicata a lui, che ci ascolta tutte le mattine.
Bene.
Dove ci porti, Cinzia Poli?
Dove vi porto? Ah, vi porto a parlare di luddismo.
Ah, ci
vecchio
piace il luddismo.
E nuovo.
Vecchie abitudini, sane vecchie abitudini.
Distruggeritelai. No, allora, dal manifesto di oggi.
Tanino Liberatore, non Imperatore. Pensa
sì,
cosa
Liberatore, hai detto?
Ho detto Imperatore.
Vabbè, comunque ti avevo capito. Mark Tibaldi, Liberarsi dal lavoro dei luddisti alla guerra per l'attenzione digitale. È un libro che crea un cortocircuito tra storia e presente, sostiene nella prefazione l'antropologo Marco Aime a proposito di Tessitori di rivolte di Eleutera di Ingrid Anastasia Petrazzini. La prima parte racconta con intelligenza genesi, storia e repressione del luddismo, il movimento di protesta sviluppatosi all'inizio del XIX secolo in Inghilterra, caratterizzato dal sabotaggio della produzione industriale ed evidenzia i collegamenti con i successivi movimenti operai. Nella seconda parte i rimandi arrivano all'oggi attraverso le riflessioni e le pratiche di lotta di movimenti e di autori che hanno pensato come sciogliere i nodi tra tecnologia e liberazione dai telai di fine Settecento agli attuali algoritmi di controllo. Come si sa, il nome del movimento deriva da un personaggio forse mai esistito, Ned Ludd, che avrebbe distrutto un telaio in segno di protesta. Ludd divenne simbolo della distruzione delle macchine industriali e si trasformò in una figura mitica, il generale Ludd, il protettore e vendicatore dei lavoratori salariati sconvolti dalla rivoluzione industriale. La leggenda di Ludd, adottata come vessillo, ci parla della necessità di resistere non solo al cambiamento imposto dall'alto, ma anche alla narrazione unica del progresso come destino ineluttabile e benefico. Il mito di Ned Ludd non è solo un artificio retorico, è un dispositivo collettivo per dare voce a chi non ne ha, una scusa per costruire alleanze, per irradiare ironia e dissenso laddove l'ordine sociale sembra inscalfibile, scrive Pedrazzini. Negli ultimi capitoli si cerca di dipanare quei grovigli della vita contemporanea che intrecciano l'uso della tecnica e della tecnologia, a iniziare dal labirinto linguistico e concettuale dei due termini, con le libertà individuali e collettive. Dal dislivello prometeico di Günther Anders, ossia la distanza sempre crescente fra l'uomo e il mondo dei suoi prodotti e il senso di inferiorità che consegue alla consapevolezza di questo stato di cose, all'interiorizzazione del capitalismo denunciata da Jacques Camat, dalla tecnologia come metodo e non come macchina di Jacques Ellul, agli strumenti conviviali di Ivan Illich, dalla tecnologia come svelamento del modo di trattare la natura di Marx, al possibile totalitarismo tecnologico paventato da Adorno e Horkheimer, dal disincanto dell'industrializzazione di Mark Weber al capitalismo della sorveglianza che si appropria dell'esperienza umana usandola come materia prima per trasformare i comportamenti in dati, come ci ha insegnato Shoshana Zuboff. Quando scorriamo gli schermi digitali, in realtà subiamo una guerra, la guerra che le più grandi aziende del pianeta combattono per catturare il tempo cerebrale delle persone. La guerra per l'attenzione, la chiamano Merri e Swillow nel bel libro pubblicato dalle edizioni Malamente. Ci siamo in mezzo e ne vediamo i danni, soprattutto per i più giovani. Calo della concentrazione, disturbi del sonno, irritabilità, isolamento, senza contare la minaccia ai legami sociali e l'accelerazione della catastrofe ecologica. Soluzioni? Sottrarsi e stare dentro e contro, dentro alle contraddizioni, contro le dominazioni, come insegna il vecchio slogan della tradizione operaista, contro il lavoro, e come conclude Pedrazzini, di invertire la rotta continuando a lottare. Il libro si intitola Tessitori di rivolte di Ingrid Pedrazzini per Eleutera e oggi ce ne trovate la recensione di Marc Tibaldi sul Manifesto.
Ma perché no? E allora dentro le contraddizioni, senti un po' cosa ho ritrovato ieri. Sai cos'è? Quando inizia te lo ricordi.
Good night.
peraltro rigorosamente in concerto.
Ah, sì, è da live.
Sì, è dal vivo, che non pensavo neanche suonassero, devo dire la verità.
Dai.
E pensavo fossero un prodotto un po' più.
Ma no, aveva una gran voce George Michael.
No, una voce spettacolare, se no non lo sceglierei.
Anche gli Wham.
E adesso sai che questo barabarabba,
yeah,
è finita,
giorno.
È finita.
Allora, oggi durante tutta la puntata parleremo molto di intelligenza artificiale, insomma anche poi nei nostri approfondimenti parleremo di qualcosa che ha a che fare con questo. E ho trovato delle...
Parleremo di Nina, né intelligente né artificiale.
Né artificiale, esatto. Ma ho trovato delle riflessioni molto molto interessanti di Vittorio Gallese, un neuroscienziato, quello noto per la scoperta dei neuroni in specchio. Oggi è in intervista con Andrea Lavazza su Avvenire. E ci dice questo. Vittorio Gallese, appunto neuropsicologo, neuroscienziato cognitivo, docente all'Università di Parma, tra gli scopritori dei neuroni specchio e teorico della simulazione incarnata, ha da qualche tempo concentrato la sua riflessione sui mutamenti della soggettività contemporanea nell'era delle macchine intelligenti. Il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, uscito per Raffaello Cortina, è la summa provvisoria di questo percorso di ricerca. Un itinerario che parte da una descrizione per concludersi con un programma che è quasi politico, come se la piena presa di coscienza di che cosa implichi il digitale nelle sue attuali configurazioni ci chiamasse a scelte di resistenza inedite. Dice il professor Gallese, il sé corporeo rappresenta il punto di emersione della soggettività. Non è un oggetto tra gli oggetti, ma il modo in cui il corpo vissuto si dà come origine di ogni esperienza possibile. In altre parole, prima ancora di pensare, riflettere o parlare, noi siamo già situati nel mondo attraverso una trama di sensazioni, movimenti e affetti che costituisce la nostra forma primaria di esistenza. Questa dimensione è stata a lungo sottovalutata da una tradizione culturale che ha privilegiato il cognitivo, l'intellettuale, il linguistico. Il corpo non è un semplice supporto della mente, ma la condizione stessa della soggettività. Il sé non nasce mai come entità isolata, ma come processo relazionale incarnato. È continuamente plasmato dall'interazione con gli altri, con gli oggetti e con gli ambienti che abitiamo. La nostra identità non è dunque un dato stabile, ma una costruzione dinamica che prende forma a partire dal corpo e attraverso il corpo. Una delle critiche più diffuse al digitale è che esso ci allontanerebbe dal corpo, producendo una forma di disincarnazione. La mia prospettiva è invece opposta. Il digitale non elimina il corpo, ma lo riconfigura profondamente. Le pratiche digitali contemporanee, toccare uno schermo, scorrere contenuti, digitare messaggi, attendere notifiche, costituiscono nuove abitudini sensomotorie e affettive che incidono sul nostro modo di percepire e di agire. Si tratta di micro pratiche ripetute milioni di volte che finiscono con rimodellare i nostri ritmi corporei, le nostre aspettative temporali, la nostra soglia di attenzione. Al tempo stesso, la mediazione digitale amplifica alcune dimensioni dell'esperienza, in particolare quella visiva e simbolica, mentre ne attenua altre come la prossimità fisica e il contatto. La connessione sostituisce sempre di più la congiunzione. Lo schermo, soprattutto nella sua forma portatile e tattile, non può più essere considerato un semplice strumento tecnico. Esso è un dispositivo nel senso più forte del termine, è un ambiente che struttura la nostra esperienza, orienta l'attenzione, modula le relazioni. Con l'avvento dei touchscreen, lo schermo è diventato una vera superficie di contatto, ciò che nel libro definisco schermo pelle. Non guardiamo semplicemente lo schermo, lo tocchiamo, lo attraversiamo, agiamo su di esso. In questo senso esso prolunga il nostro corpo, traducendo i nostri gesti in operazioni digitali. Ma il suo ruolo è ancora più profondo. Lo schermo seleziona ciò che appare, organizza il campo del visibile, stabilisce gerarchie di rilevanza. È un filtro ontologico, non solo percettivo. Attraverso lo schermo il mondo ci appare già mediato, già strutturato, già interpretato. Dice: il mio approccio al digitale non è né nostalgico né entusiasticamente celebrativo. Non credo che si possa rimpiangere un passato pre-tecnologico idealizzato, né che si debba accogliere acriticamente ogni innovazione. Il digitale rappresenta una trasformazione antropologica profonda che apre possibilità inedite di espressione, relazione, conoscenza. Pensiamo alla capacità di connettere persone distanti, di accedere a enormi quantità di informazioni, di creare nuovi ambienti esperienziali. Tuttavia, queste stesse tecnologie introducono anche rischi significativi: la standardizzazione dei comportamenti, l'omologazione dei gusti, la riduzione della complessità relazionale a interazioni semplificate e predittive. Il mio percorso di ricerca si è sviluppato proprio lungo questa tensione: comprendere la portata trasformativa del digitale senza cadere né nel rifiuto né nella adesione a critica. Insomma, dice che la sfida sarà mantenere la dimensione incarnata, affettiva e relazionale dell'esperienza all'interno di questi nuovi ambienti. Era il professor Vittorio Gallese e il libro si intitola Il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, per Raffaello Cortina.
Non male.
Molto interessante.
Molto intenso e anche, devo dire, condivisibile nel...
Sì, nella parte
utile.
Filosofica, certo.
Esatto. Vabbè, e noi la nostra sfida è mantenere gli orari, perché siamo sempre in ritardo. Ma
noi dipendiamo da quella macchina lì,
clock,
che è il nostro clock.
Tic-tac,
il nostro clock. E infatti sono le 6:30, si è accesa la luce dall'altra parte, perché stanno per arrivare Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Beh, il nostro interrogativo, chi lo sa, resta sempre aperto, perché per il momento però mi pare pioggia, più pioggia che sole. Che dici?
Beh, sì, quella che c'è in questo momento, no, non c'è dubbio che
sì,
è pioggia.
Sì, sono le nostre constatazioni.
E sembra anche
tempo.
Abbastanza presente, vediamo.
Ma sembra anche qui per restare, come si suol dire. Ma sentiamo invece che quali sono le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino, e le sentiamo da Simone Scapin. Buongiorno Simone.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi in effetti abbiamo una mattinata con cieli molto nuvolosi o coperti, piogge diffuse appunto la mattina anche a carattere di rovescio. Poi nel pomeriggio avremo qualche momentanea schiarita sulla pianura padana, mentre su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana persisteranno alcuni rovescio temporali. Le temperature minime oggi da 12 a 14 gradi, mentre le massime sono attese da 18 a 22 gradi. Domani invece sarà parzialmente soleggiato, avremo ancora qualche nuvola irregolare, soprattutto la mattina, qualche goccia di pioggia residua in mattinata, e nel pomeriggio più soleggiato, salvo al limite qualche isolato rovescio soltanto sulle Alpi.
Quindi andiamo verso, insomma... un miglioramento del tempo, almeno qui sulla pianura, sembrerebbe così. No, ho letto.
No, beh, domani sarà un po' più soleggiato, ma comunque sempre con moderata instabilità appunto sui rilievi.
Moderata.
Di nuovo più nuvoloso.
Moderata instabilità, giusto, giusto. Grazie mille a Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico di Varese, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
E allora prima dicevamo TikTok, hai presente? A me è venuto in mente, hai presente il coccodrillo di Peter Pan?
Di Capitan
Uncino?
Quello che ha ingoiato la sveglia?
Sì, esatto, non sono il Capitan Uncino, però
quindi?
No, non metto sono,
ecco.
Metto questa. È il rock del coccodrillo.
Crocodile rock.
We were hopping and bopping to the crocodile.
Elton John. Sir Elton John.
Sir Elton John, I remember when I was young, me and Susie had so much fun.
Bene, siamo felici. Senti, non ha proprio nominato dei baronetti Mattarella ieri, però insomma ha accolto con grande affetto gli attori candidati ai David di Donatello. Ne scrive oggi Francesco Bei su Repubblica. Sarà che l'anno scorso era stato davvero un cinema la cerimonia per i David, che con lo scontro fra l'attore Elio Germano e il ministro Alessandro Giulia a casa di Mattarella. Sarà che anche quest'anno, con la campagna per il boicottaggio della premiazione, c'è una bella arietta frizzantina tra attori e governo. Insomma, al Quirinale ieri tutti si aspettavano scintille. Nel salone dei corazzieri persino gli ambasciatori orientali, affrescati nel 600, si affacciavano curiosi dal loggione, guardando in giù per godersi lo spettacolo. Invece, miracolo, tra il mondo del cinema e il governo sembra scoppiata, se non la pace, una tregua. Armata, ma pur sempre tregua. Di questa atmosfera si è fatto interprete il capo dello Stato, accogliendo i candidati e le candidate alle statuette che verranno assegnate stasera a Cinecittà, con un invito a deporre le armi. Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie. Auguro a tutto il cinema di avere audacia e di realizzare in libertà i progetti. Ma l'intervento che ha stupito tutti e persino spiazzato i più ostili è stato quello del ministro della Cultura, che si è presentato con un fascio di ramoscelli d'olivo, esordendo con un'ammissione di colpa davvero insolita. Negli ultimi anni abbiamo assistito a paradossi, a incomprensioni e, ammettiamolo, a errori dei quali sono io il primo a dolermi. L'ultimo dei quali, citato dal ministro, è stato il no al finanziamento al docufilm su Regeni. Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti immeritati, altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sotto il film Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni. Hanno prevalso l'opacità e l'imprecisione. Mai più, ha detto il ministro Giuli.
Stavo guardando anche le foto, oltre che le polemiche della Biennale, oggi la vernice, ma ieri ci sono state le foto di rito, l'apertura dei giardini e anche le manifestazioni, l'anti-Israele con la manifestazione di presidio dei Propal, ci sono state manifestazioni anche contro la Russia, oggi ci sarà proprio un corteo contro Putin, lo dico perché poi se no ci sono sempre, come dire, gli ascoltatori più polemici che dicono è contro Putin, no, c'è anche la manifestazione contro Putin. Allora, via la Biennale delle polemiche, la UE ha scritto un'altra lettera, non sia una vetrina per Mosca, ma qualcuno come Sara D'Ascenzo ieri l'ha visitato questo padiglione. Dunque il padiglione delle polemiche, eccolo qua, all'ingresso una cascata di fiori freschi, un interrogativo etico perché i fiori non hanno più profumo, e poi un cestone di quelli da supermercato ad attirare l'attenzione, perché dentro ci sono magliette, abiti tradizionali, felpe, tutte con un logo che richiama l'artista e si possono prendere gratis. Il concetto è: gli artisti, il visitatore viene, gli artisti lo omaggiano con una loro opera. In realtà il visitatore non viene perché il padiglione rimarrà chiuso, si potrà solo vedere da fuori, lo vedono solo i giornalisti, c'è la polizia che va e viene, c'è la maschera che ha proprio una maschera, l'accompagnatore, cioè ha mascherato il volto, si suppone per non farlo riconoscere. Siamo felici di essere qui, dice la commissaria governativa russa. Possiamo vedere che qui l'arte è indipendente, vogliamo mostrare i nostri migliori artisti e musicisti e così via. C'è un albero molto bello, devo dire, radicato per terra, un albero fiorito con delle grandi radici e così via. Nei quattro giorni di vernice della Biennale si vedranno le performance di ballerini, musicisti dal vivo, registrate, poi si vedranno comunque dalle finestre del padiglione. E poi c'è appunto l'albero con i fiori al posto della chioma, tre installazioni video con una sound artist che parla del ritorno alle origini culturali della natura.
Quindi molta natura, molte tradizioni per il padiglione russo. Non piace chiaramente all'artista Zanna Kadirova che oggi sulla stampa dice: l'Italia doveva dire no ai russi alla Biennale. Zanna Kadyrova è ucraina. Artisti strumentalizzati da uno stato terrorista. L'autrice della scultura simbolo dell'Ucraina dice: i padiglioni sono proprietà dei governi e così veicolano le loro idee. La scultura è il cosiddetto Origami Deer, il cervo in origami. In realtà è tutto fatto in cemento ed è stato spostato dalla Donetsk quando la linea del fronte si è avvicinata alla città. È stato smontato e portato in giro, insomma, ha fatto un giro di 7000 km da Pokrovsk a Venezia, viaggiando tra le capitali. E in ogni città veniva esposto e c'era tantissima gente che veniva a vederlo, anche persone del luogo, turisti, ma soprattutto persone originali di Pokrovsk, che per loro questa opera è il simbolo di una vita che non esisterà più perché la loro città è stata totalmente cancellata. E l'artista dice che lei sperava che il governo italiano... anzi, confidava nel governo italiano quando si è resa conto che la Biennale non considerava un problema la presenza dei russi, e lei invece dice: i russi sono un problema e dovrà anche averli a pochi metri, perché appunto la sua opera Origami Deer sarà esposta nel padiglione centrale della Biennale a pochi metri di distanza dal padiglione russo.
A poca distanza dal padiglione russo, invece, a Padova, a poca distanza da Venezia, capitano mio capitano, l'ultimo saluto a Zanardi, il figlio: hai avuto una vita meravigliosa, lacrime, carrozzine, in migliaia erano a Padova. C'era Don Pozza, che è stato un funerale con molti sorrisi. C'era tantissimi atleti in carrozzina che l'hanno salutato. Molti racconti: quando persi il braccio venne da me in ospedale, disse: giocherai ancora, mi ha cambiato, mi mostrò le protesi per tirarmi su, racconta Julio Gonzalez, appunto giocatore di calcio anche di livello. Moltissimo affetto, moltissimi omaggi.
È stato di ispirazione per moltissimi atleti paralimpici.
Sì, la musica, la presenza di Francesco Guccini, insomma, devo dire che c'è una dimensione da riferire sempre con la handbike, la bicicletta appunto a spinta manuale, lì di fianco alla bara, che era stata anche un progetto, no? Un progetto ideato, un progetto disegnato e strutturato da diverse associazioni. Insomma, un uomo che ha trasformato
ha lasciato un segno, certo.
Sì, sì, la propria tragedia in un racconto, in un motivo di ispirazione. Era da segnalare. Ieri c'erano davvero tantissime, tantissime notizie
riguardo a questo funerale a Bologna. Sì. Sì.
Non mi ricordo mai se abbiamo mai messo questa.
Tu mettila, al limite.
Me lo dici tu?
Dopo diremo. L'avevamo già messa, ma insomma.
We'll be right back.
Sì, ci dicono che l'avevamo già messa.
Ah, vedi?
Comunque, gli Strokes, dai, Reptilia.
Beh, vedi che c'è chi ci ascolta con attenzione. Più di quanta ne abbiamo noi, che ci perdiamo in realtà tra i giornali, i titoli.
Beh, però diciamo che i momenti musicali...
Ascoltatori e ascoltatrici, ve lo diciamo, ci abbiamo un sacco di cose da fare, dovete avere pazienza. Ogni tanto, come dire, non siamo precisissimi sulla ripetizione dei brani.
Allora, segnaliamo due fatti di cronaca, Claudio.
Inevitabili,
perché
purtroppo.
Perché in genere noi non parliamo molto di cronaca, però insomma
li abbiamo
oggi
evitati in tutti questi giorni, ma ormai...
Oggi è necessario, perché insomma c'è proprio la caduta di questo. Sul Corriere della Sera è in prima pagina Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio. Per le gemelle Paola e Stefania K, cugine di Chiara, lunghi interrogatori ieri nella caserma dei Carabinieri Montebello a Milano. Fuori una folla di giornalisti e tanti fotografi, impossibile vederle. Le sorelle che sono testimoni hanno dovuto raccontare di amicizie a Garlasco e di vecchie dichiarazioni. Scrive poi Cesare Giuzzi che oggi i PM di Pavia sottoporranno a interrogatorio Marco Poggi, è una convocazione in contemporanea, stessa ora, stesso luogo, all'interrogatorio a cui verrà sottoposto Sempio. Il 38enne, indagato per omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, ha già detto che non risponderà alle domande, avvalendosi del suo diritto di rimanere in silenzio davanti ai PM. Marco, invece, chiamato come testimone, non potrà farlo. E insomma, si parlerà molto del computer, insomma, pare che quel PC di Chiara sia un po' al centro delle
nuove indagini. House of Garlasco, la chiama così la stampa, il giudice, il frate, l'ex maresciallo, la barista, la svolta nelle indagini sul delitto Poggi, i personaggi su cui si riaccendono i riflettori, Niccolò Zancan, che è anche uno scrittore, lo fa, come dire, con la sua penna. Sulla stampa abbiamo l'altro caso di cronaca da segnalare, Roberto Savi, Uno Bianca, La Mia Verità, dietro i delitti della banda c'erano i servizi segreti. Ha fatto molto discutere l'intervista alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani, appunto, a uno dei due fratelli, Roberto Savi, oggi 71enne, i colpi della Uno Bianca. Devo dire, è un'intervista gelida, dice delle cose orripilanti, comunque va bene, almeno dice che era un ex dei servizi segreti dell'arma, stava facendo qualcosa che non andava, volevamo farlo fuori, l'omicidio di Capolungo, anche qui molte reticenze, non si capisce esattamente anche c'erano i servizi segreti in che senso, avevano relazioni con chi, gli davano ordini. Devo dire, ha fatto solo venire i brividi quell'intervista lì, comunque forse era quello il suo scopo.
Invece ieri sul Fatto Quotidiano in copertina, se ve lo ricordate perché l'abbiamo citato più volte, c'era il tentativo di mettere a tacere le intercettazioni. Oggi si continua a parlare di questo, niente più indagini, se hai un amico in Parlamento, scrivono Davide Milosa e Laria Proietti. Per la prima volta a Milano i PM chiedono il via libera prima di estrarre dal cellulare conversazioni con 9 parlamentari. Basterà un no del Parlamento a l'inchiesta Monte dei Paschi di Siena. Anche se ieri in procura a Milano si respirava ottimismo nella consapevolezza di avere rispettato ogni regola e usato ogni scrupolo, chiedendo l'autorizzazione preventiva a Camera e Senato, che ora serve per acquisire le conversazioni che anche solo potenzialmente riguardano i politici. Per poter anche solo estrarre le comunicazioni da telefonini o altri dispositivi di terzi non parlamentari è necessario chiedere un'autorizzazione preventiva al Parlamento, e così hanno fatto i magistrati di Milano, come anticipato dal Corriere, che sono ottimisti su via libera richiesto, convinti di aver rispettato alla lettera la sentenza del 2023. Vincenzo Bisbiglia, sempre sul Fatto, ci dice che ora è a rischio anche la chat delle bistecche tra Del Mastro e Caroccia.
Sì, stavo guardando forse le ultime segnalazioni che possiamo fare dall'Avvenire, ne parleremo, penso che ne parlerete poi anche nel microfono aperto in Tutto Scorre, una piattaforma per coinvolgere e far pesare i giovani. Le nuove generazioni vivono oggi una contraddizione profonda, sono chiamate ogni giorno a reggere il peso di un presente complesso, raramente ricevono il potere necessario per cambiarlo, ma da loro arrivano domande radicali di giustizia, dignità, autonomia, cura, pace, comunità di pari, democrazia. Da queste premesse una cordata di 22 associazioni molto eterogenee, dalle ACLI a ActionAid, Arci, Caritas, c'è il Forum Disuguaglianze e Diversità Lega Ambiente, ha lanciato Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni. È una piattaforma di 9 proposte concrete per aprire opportunità di partecipazione politica e dare potere ai giovani sulle decisioni. Le proposte sono state elaborate da loro in 9 mesi di incontri, sono molto interessanti: la casa, la vita, l'autonomia, le relazioni. Devo dire, un bellissimo esempio di come le generazioni che spesso sono additate, anzi in questa società sono particolarmente additate, di ogni male, troppo sì, intraprendenti se vanno in piazza, troppo richiedenti, troppo seduti, troppo distanti, troppo poco tutto, e invece attenti, presenti, hanno un'idea del futuro.
Sono proposte concrete, soprattutto quando ci si sente spaesati, sono utili appunto perché create tra di loro. Sono le 6:58, è il momento di passare la linea di nuovo al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco e continuiamo alla rassegna stampa e partiamo dai titoli. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di mercoledì 6 maggio, presto presto, questi sono i titoli principali dei quotidiani, ancora focalizzati per la maggior parte sullo scontro tra il Papa e Trump. Repubblica titola: Trump alza lo scontro, il Papa dice predico la pace. Il presidente alla vigilia della visita di Rubio dice che Leone mette in pericolo i cattolici, ma il pontefice risponde: se mi vuole criticare dica la verità.
Titolo traliccio per la stampa: Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio. Ma insomma, dopo lo vediamo, adesso lo leggiamo.
Titolo traliccio, mentre titolo paletta allora per il Corriere della Sera: l'altolà del Papa a Trump, nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice. Tajani dice non è condivisibile, ma Rubio domani è in Vaticano.
Il Messaggero: Trump nuovo attacco al Papa. Il Giorno: Trump altro schiaffo al Papa. Leone 2 punti, ma io predico la pace, quindi porge l'altra guancia.
Domani annuncio la pace, critichi pure. Leone 14, azzanna Donald Trump.
Il Manifesto: santa pazienza, e si vede il Papa con gli occhi rivolti al cielo, che il sommario dice alla vigilia della visita in Vaticano domani del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo. Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo. Netta la replica di Leone: se vuole criticarmi lo faccia con la verità.
Avvenire: predico il Vangelo. Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica e mette in pericolo i cattolici. Leone 14 replica: la Chiesa è sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia nella verità. Veniamo allora alle pagine interne in cui si descrive lo scontro tra Papa e Trump. Su Repubblica: Trump attacca ancora il Papa, vuole l'atomica per l'Iran e mette in pericolo i cattolici, scrive Paolo Mastrolilli. Alla vigilia della visita dell'inviato USA a Roma, cioè di Rubio, nuove bordate del tycoon contro il pontefice. Per lui è ok che il regime abbia la bomba e a rischio la sopravvivenza dei suoi fedeli. Però poi dall'altro lato Prevost non cambia linea, dice: non abbiamo mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità. Parolin, il capo della diplomazia, il cardinale, dice: Leone va avanti sulla sua strada di pace, il Vaticano è pronto a ricevere il segretario di Stato perché gli ripeteremo le nostre critiche. Jacopo Scaramuzzi scrive a un'intervista con il cardinale Marcello Semeraro, il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, che dice: dalla Casa Bianca arrivano affermazioni deliranti, il pericolo è chi fa la guerra, stiamo assistendo a scene di dialogo o a promesse di eliminazione di chi non la pensa allo stesso modo?
Abbastanza forti come affermazioni.
Eh sì.
Giacomo Galeazzi, da Citare il Vaticano sulla Stampa, in un'altra fase spiegano in curia, l'udienza in Vaticano a Marco Rubbia sarebbe stata cancellata, averla confermata è il segno che il Papa guarda oltre Trump ed è un passaggio fondamentale nel sistema di contenimento in via di costruzione per arginare il tycoon con la cooperazione dell'Episcopato statunitense e dei congressmen evocati dal pontefice, mai così in sintonia con Roma. L'input papale è tenere sempre aperto il dialogo con 50 milioni di cattolici statunitensi, prescindendo dalla periclitante sorte del momentaneo inquilino della Casa Bianca, paragonato nei Sacri Palazzi al superbo re di Israele Saul, rovinosamente sconfitto dai Filistei dopo la rottura col mite e saggio profeta Samuele. Ovviamente i presidenti passano, questo è il messaggio.
Periclitante significa pericolante, incerto o in grave pericolo, non lo conoscevo.
È interessante questa lettura, diciamo... Come si poteva? Secolare.
Secolare, esatto. Ma senti, spostiamoci invece dalla Trump contro il Vaticano a Trump contro l'Iran, ben più grande e importante conflitto. Hormuz, stallo infinito, scrive Youssef Hassan Olgado oggi su Domani. Passano solo 4 navi protette dal fuoco. USA, sia Washington che Teheran affermano di avere il controllo dello stretto. Droni su 2 cacciatorpediniere americani. Il tycoon, cioè Trump, dice sono solo scaramucce. Iran e Stati Uniti hanno ribadito entrambi anche ieri di avere il controllo dello stretto di Hormuz. Chi ce l'abbia davvero è difficile da capire, soprattutto a causa del flusso di dichiarazioni contraddittorie che si susseguono ad ogni ora. Ma, indipendentemente da chi abbia in mano le carte più forti, il risultato è solo uno. A oltre 2 mesi dall'inizio del conflitto, Hormuz è paralizzato, così come l'economia mondiale. L'operazione Project Freedom, annunciata da Donald Trump, non sta ottenendo i risultati sperati, anche perché le regole di ingaggio, così come comunicate, sono confuse. La Marina degli Stati Uniti non fornisce scorta ai mercantili e a proteggerli ci sono 100 velivoli militari stanziati dal Pentagono nel Golfo dell'Oman, un dispiegamento che non basta a instillare fiducia alle navi in attesa. Alcune compagnie hanno ribadito che è ancora troppo pericoloso tentare il passaggio in queste condizioni. Da quando è stata annunciata l'operazione sarebbero 4 le navi che sono riuscite ad attraversare lo stretto, secondo quanto riporta il New York Times.
Sul manifesto Hormuz, uno sbarramento di barchini, missili e droni, ha accolto il tentativo di 2 incrociatori lanciamissili della Marina statunitense di forzare il blocco. Scaramucce, ha detto Trump, ovviamente si gioca tutto su questa instabile conflitto congelato, diciamo così.
Anche su Repubblica, le navi USA nello stretto sono stretto, sono pronte a colpire se Teheran non tratta oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz, scrive Gabriella Colarusso. Dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa ad aggirare il blocco, proponendo vecchi progetti e nuovi corridoi.
La Cina, settimana prossima ci sarà un bilaterale Stati Uniti-Cina, ci dice La Stampa, il ruolo cinese sull'Iran non è secondario, oggi a Pechino arriva il ministro degli esteri iraniano, vedrà quell'omologo cinese e la Cina spingerebbe Teheran a fare un accordo almeno su Hormuz, visto che il 90% del suo greggio finisce proprio lì, in Cina, 90% del greggio iraniano.
La Corriere della Sera, Sara Gandolfi, ci ricorda un conflitto che ci sembrava un po' sopito, terre rare e climate change, gli Stati Uniti si comprano la Groenlandia a Wall Street. Gli Stati Uniti mettono le mani sulla Groenlandia via Wall Street attraverso una serie di operazioni finanziarie. La compagnia Critical Metals, con sede a New York e quotata al Nasdaq americano, ha assunto il controllo totale del giacimento di Tanbreez nel sud dell'isola artica, considerato il più importante deposito di terre rare pesanti non sfruttate al di fuori della Cina, che attualmente vanta il quasi totale monopolio sulla loro produzione e lavorazione.
Bombe sull'aeroporto di Khartoum, il Sudan accusa Abu Dhabi e l'Etiopia. Un altro conflitto più lontano, quello del Sudan, annunciamo formalmente il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti e dell'Etiopia nei bombardamenti sull'aeroporto di Khartoum. Ieri il governo sudanese, a pagina 4 del manifesto, è stato esplicito e ha dato definitivamente un nome e un cognome ai finanziatori delle forze, delle truppe di intervento rapido che hanno attaccato, insomma, che sono la controparte dell'esercito sudanese. E quindi gli Emirati Arabi, attaccati dall'Iran, e al centro della questione sono i finanziatori della guerra in Sudan.
La guerra invece in Europa tra Russia e Ucraina, nuovi lampi di guerra prima dello stop e il Cremlino trema. Sto leggendo il Corriere della Sera, l'armata colpisce i civili, 20 morti negli attacchi. Zelensky dimostra che la capitale russa è vulnerabile e la guerra non è così lontana, scrive Marta Serafini. C'è poi Marco Imarisio che analizza la figura di Sergei Shoigu, le voci e i dubbi sul golpe di Shoigu, l'uomo di Putin che resta nell'ombra. A lungo popolare ministro della difesa, è ancora nella cerchia dello zar, adesso è un civile e non sembra avere l'autorità per ottenere l'appoggio dei militari, però insomma c'è questo timore.
Provocazioni e avvertimenti, ma la flottiglia fa rotta su Gaza, tiriamo un po' più veloci, droni, elicotteri, anche un aereo statunitense, le azioni ai confini con le acque italiane, Andrea Ceresini, che abbiamo sentito ieri, scrive da Eraclios da Creta, pagina 6 del manifesto.
Anche su Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani da Ierapetra, sempre Creta, per i due capi flottiglia altri 6 giorni illegali nel carcere israeliano. Mentre la missione è pronta a ripartire, ci sono le prime testimonianze sui maltrattamenti.
Il caro energia, l'Italia paga di più, c'è una stangata da 2.000 euro a famiglia, il Fondo Monetario Italiano ha fatto i conti, ha detto che i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi, vedete voi, il Fondo Monetario è lui ormai che difende la spesa sociale, preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione Europea chiede prudenza sui conti e rinvia la proposta italiana di utilizzare il denaro per il caro energia, quello che vuole usare per la difesa.
E su questo tema c'è un'intervista di Rosaria Amato su Repubblica a Pasquale Tridico, l'europarlamentare dei 5 Stelle, che dice: da noi l'impatto peggiore è il flop della diplomazia del gas. La via più saggia è investire sulle rinnovabili. Servirebbe un fondo comune europeo da 500 miliardi finanziato con gli eurobond.
Il Sole 24 Ore, nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici abbandonati e ovviamente il Sole 24 Ore si sfrega le mani perché vede già l'opportunità di acquisti immobiliari per i privati.
Il titolo invece principale del Fatto Quotidiano prosegue nella sua indagine sulle intercettazioni. Niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Nel caso del DMPS Montepaschi di Siena, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF.
Alla Verità non sono piaciuti gli interventi di Giuli, butta altri soldi nei film, al Giornale parla della Sharia che ci sarà presto in Italia, Libero dello scandalo fotose false, così infangano Giorgia, ma la stessa Giorgia Meloni ad avere rivelato il fatto di cui non c'eravamo noi, almeno non c'eravamo accorti, che sicuramente è un fatto, quello delle fake,
dei deepfake,
eccetera, comunque è un caso che lei stessa
ha portato, ha fatto emergere. Intanto sono le 7:14, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, noi invece torniamo dopo il giornale radio.